In primis, riarmo per che cosa? Deterrenza e deterrere chi? Vedremo che un concetto centrale è creare questo porcospino d'acciaio in Ucraina, che è molto diverso da pensare a un'autonomia strategica di deterrenza dell'Unione Europea.
Benvenuti a Connecting the Dots, il podcast di Connect. Connect è il centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Un mondo sempre più interconnesso eppure frammentato ci pone di fronte a sfide cruciali. Connect si occupa di temi senza confine, dall'ambiente alla tecnologia, dalla sicurezza all'economia. Il nostro obiettivo? Offrire uno sguardo transnazionale sulla politica e la società, trasformando la ricerca in sapere pubblico. Con questo podcast vogliamo aprire il dibattito e connettere le idee per affrontare nodi del nostro tempo. Sono Manuela Moschella, direttrice di Connect e host di questo podcast. Restate con noi, Connecting the Dots inizia ora.
Eccoci, connessione stabilita. In questo episodio parliamo di Europa, sicurezza e nuovi equilibri globali. Negli ultimi anni lo scenario internazionale è cambiato in modo rapido e profondo. La guerra in Ucraina ha riportato la Russia al centro delle preoccupazioni europee. E poi ci sono gli Stati Uniti. La nuova presidenza Trump ha inviato chiari segnali di disimpegno verso l'Europa. E oggi molti si chiedono, possiamo davvero contare ancora sull'ombrello di protezione americano? È in questo contesto che la Commissione europea ha lanciato il piano ReArm Europe, poi ribattezzato come Readiness 2030, un progetto ambizioso che punta a mobilitare fino a 800 miliardi di euro per rafforzare la difesa europea, aumentare l'autonomia strategica dell'Unione e ridurre la dipendenza da attori esterni. Non solo a livello europeo, anche tra Stati membri qualcosa si è mosso. Il segnale più forte è arrivato dalla Germania, che ha abbandonato il suo storico vincolo di bilancio, annunciando un aumento senza precedenti della spesa per la difesa e le infrastrutture. Ma la domanda di fondo è, in che direzione si sta muovendo l'Europa? Il riarmo è solo una reazione a una crisi o è il segno di un cambiamento molto più profondo nei rapporti di forza globali? Per aiutarci a capire meglio questo passaggio così delicato, abbiamo invitato due studiosi che si occupano di questi temi da lungo tempo. Il professor Andrea Ruggeri, che insegna relazioni internazionali all'Università di Milano, e il professore Filippo Andreatta, collega e professore al Dipartimento di Scienze Politiche di Unipo. Andrea e Filippo, benvenuti.
Grazie. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
La guerra è quindi tornata in Europa e la difesa, che per lungo tempo è stata quasi interamente delegata alla NATO, è oggi tornata al centro della discussione europea. E tuttavia l'idea di un'Europa più armata non mette tutti d'accordo. Tra i 27 Stati membri ci sono opinioni molto diverse. C'è chi considera il riarmo una necessità e chi invece lo vede come una minaccia ai valori di pace e cooperazione su cui è nata l'Unione Europea. E allora la domanda cruciale è, riarmo sì o riarmo no? Andrea, tu cosa ne pensi?
Grazie per l'invito e a questa domanda rispondo subito in maniera provocatoria con una domanda. È la domanda giusta, sì o no? Dobbiamo veramente dividere il dibattito su due categorie. Forse la domanda è come riarmarsi e perché riarmarsi. Quindi c'è bisogno di qualificazioni e chiarificazioni. Quindi in primis riarmo per che cosa? Deterrenza e deterrere chi? Quindi a deterrenza per chi? Vedremo che un concetto centrale è creare questo porcospino d'acciaio in Ucraina. Quindi investire e supportare l'Ucraina, che è molto diverso da pensare a un'autonomia strategica di deterrenza dell'Unione Europea. Vuol dire anche cosa intendiamo per sicurezza. Se dobbiamo declinare la sicurezza come armamenti o anche come altre modalità di azione. Ovviamente dobbiamo stare attenti, non è questo un whataboutism. Bisogna però pensare che il conflitto dei conflitti, come diceva Scott Schneider, è decidere, ragionare quali sono, in un budget limitato, le politiche da prendere. E ad esempio pensare sul riarmamento senza pensare a politiche di sviluppo umanitario e di aiuti in un momento di crisi degli aiuti, vediamo USAID negli Stati Uniti, o ripensare a un'architettura multilaterale che va al di là dell'Europa, quindi Europa e Nazioni Unite, ad esempio, sono secondo me domande da porsi. Quindi non è solo riarmo sì e no, è riarmo per che cosa e come. Vedremo che il white paper dell'Unione Europea sottolinea alcuni aspetti, però se Tilly diceva sono gli stati che fanno la guerra e la guerra che fa gli stati, l'Europa non è stata fatta dalla guerra, è stata fatta dalla pace e dalla paura della guerra. Quindi bisogna stare molto attenti. La pace è stato un elemento fondativo e ovviamente dobbiamo anche ragionare su come questa scelta, che è critica, influenzerà nel lungo periodo gli sviluppi e le traiettorie dell'Unione Europea.
Ci torniamo sullo sviluppo e le traiettorie dell'Unione Europea, ma prima, appunto, tornando alla domanda con la quale ho aperto e ragionando sul modo in cui declinare la difesa. Filippo, tu cosa ne pensi?
Io penso che riarmo evoca, diciamo, dei cattivi sentimenti, però è qualcosa che è necessaria in una situazione internazionale mutata. C'è una minaccia russa, in questo momento ci sono più o meno 700.000 soldati russi in Ucraina, con una capacità, diciamo, di sviluppare potere militare che è molto superiore all'attuale capacità di sviluppare potere militare dei paesi europei senza gli Stati Uniti. La ritirata americana dell'amministrazione Trump crea un vuoto, e la politica, come la fisica, aborre i vuoti, quindi in qualche modo una maggiore concentrazione sulle spese della difesa è nelle cose, tanto che in qualche modo è già cominciato il riarmo o la preparazione, diciamo, dell'Unione Europea. Per la prima volta nella storia, l'anno scorso, gli Stati Uniti non sono stati il paese NATO che ha investito di più in termini di percentuale del PIL, erano terzi dietro Estonia e Polonia. Sempre nel 2024 i paesi europei hanno dato più aiuti economici e militari all'Ucraina di quanto non abbiano fatto gli Stati Uniti, e quindi in qualche modo è già nelle cose un certo riarmo. In Italia c'è un certo negazionismo, forse la distanza da Mosca consente una maggiore, così, condiscendenza. Ci sono tradizioni nazionali che vanno nella direzione di un certo pacifismo, però sicuramente questo non è la percezione a Parigi, Londra, Berlino, e ancora meno a Varsavia, nei paesi baltici e scandinavi, dove già adesso, appunto, c'è un investimento già superiore al 2% famoso delle spese per la difesa, che è l'impegno della NATO, e in due anni abbiamo visto un aumento medio delle spese per la difesa europee del 25%. Il problema, lo affronteremo, è come spendere, se spendere in maniera efficace ed efficiente, tramite appunto una collaborazione, un coordinamento a livello europeo, oppure semplicemente se spendere a livello nazionale, che io non penso sia la soluzione.
Questo credo sia uno dei temi cruciali, il piano della Commissione sul tavolo, e appunto al di là delle prese di posizioni di principio occorre confrontarci sul programma stilato dalla Commissione. Un piano ambizioso, pensato per colmare anni se non decenni di investimenti troppo bassi nel settore della difesa, ma anche qui non sono mancate le critiche. C'è chi dice che manchi un vero coordinamento tra i paesi europei, chi sostiene che siamo ancora lontani da qualcosa che assomigli davvero a un esercito europeo, e chi teme che ogni Stato continui a muoversi per conto proprio, approfittando anche del diverso spazio fiscale. Allora, Filippo, secondo te che cosa funziona in questa proposta e cosa andrebbe migliorato?
In sintesi, è un primo passo necessario, ma di sicuro non sufficiente. È dovuto alla fretta con cui avvengono gli avvenimenti internazionali, che non consentono all'Unione Europea il suo lento meccanismo decisionale, no? Perché deve reagire a eventi dall'esterno, e soprattutto appunto la mancanza di certezze rispetto al comportamento degli Stati Uniti ha imposto un'accelerazione senza precedenti. Il piano della Commissione prevede 800 miliardi, di cui 650 dovrebbero essere di clausole di salvaguardia, quindi di maggiore possibilità di indebitamento per i paesi rispetto al patto di stabilità, e 150 invece sono di prestiti tramite uno strumento che si chiama SAFE. Il che vuol dire che appunto sono potenziali finanziamenti per i paesi, non c'è una spesa europea ancora. Il problema è che solo un limitato numero di paesi europei può trarre davvero giovamento di queste misure, in quanto da un lato ci sono un gruppo di paesi, per esempio la Svezia, l'Olanda, che non ha problemi di bilancio e quindi potrebbe benissimo aumentare la spesa della difesa senza aver bisogno di questa misura. Ci sono altri paesi all'opposto che hanno una situazione fiscale così difficile, penso a Francia, Italia e Spagna, che difficilmente potranno godere di questa misura, quindi sostanzialmente in mezzo c'è la Germania. La Germania sicuramente può trarre vantaggio da questa misura ed è ovviamente un attore molto importante, però non è sufficiente l'arno tedesco, ci vuole qualcosa di più europeo. Qual è l'obiettivo del riarmo? Contro chi dobbiamo sviluppare deterrenza? Allora, partirei dai piani della NATO. Se la garanzia americana fosse sicura come lo era in passato, la NATO prevedeva di rispondere a un potenziale attacco della Russia sostanzialmente in prima battuta con gli eserciti europei e il terzo corpo d'armata americano. Il terzo corpo d'armata quindi va sostituito da qualcosa di europeo. E così, back of the envelope, cominciamo a mettere giù qualche dato. Si tratta di 100.000 combattenti con più o meno 700-800 carri armati. Quindi vorrebbe dire un raddoppio della capacità militare effettiva dei paesi europei, a cui bisogna aggiungere alcuni abilitatori strategici, senza i quali appunto la forza militare non è efficace, che nessun paese da solo ha le dimensioni per produrre. Stiamo parlando di un sistema satellitare, per esempio militare, di posizionamento e di comunicazione. Stiamo parlando di strutture di comando e di controllo che appunto il terzo corpo d'armata americano ha, ma nessun paese europeo ha delle capacità di leadership, di comando e controllo per delle unità così grandi da questo punto di vista. Stiamo parlando di anche eventualmente un elemento nucleare dentro la deterrenza e questi sono appunto al di là della capacità dei singoli stati, per questo serve coordinamento, non possiamo immaginare l'inefficienza di 27 duplicazioni a cui bisogna aggiungere anche Regno Unito e Norvegia, quindi siamo 29 duplicazioni, creano qualcosa di totalmente inefficiente. Vanno invece appunto create delle economie di scala, in cui il numero delle piattaforme ordinate fa abbassare drasticamente i costi unitari e questo richiede appunto interventi sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta sul mercato della difesa, che sono tutti da costruire. Io penso che bisognerebbe pensare a forme di indebitamento europeo in modo da non creare quel doppio livello che dicevo prima tra paesi diciamo che hanno risparmiato, paesi che invece sono indebitati, un po' sulla falsa riga di Next Generation EU.
Quindi un piano che si presenta bene, un ottimo punto di partenza, però con alcune debolezze strutturali necessiterebbe di maggiore coordinamento per fare in modo che veramente si realizzi questa difesa a livello europeo e non solo nazionale. Andrea, tu cosa ne pensi?
Sì, un ottimo punto di partenza con dei dettagli che dobbiamo un attimo, su cui dobbiamo ragionare, quali sono le implicazioni e i possibili rischi. Allora, in primis è importante che finalmente c'è un white paper che parli di strategia di medio e lungo periodo e di proattività sull'aspetto della difesa, perché questa è una questione che l'Unione Europea per anni ha evitato per diverse ragioni. Devo dire, come diceva il professor Andreatta, che un aspetto fondamentale che viene sottolineato è la necessità di un collaborative dividend, quindi un aspetto collaborativo, quindi cercare di avere coordinamento e un aspetto più logistico-militare, interoperabilità. Questi sono, secondo me, gli aspetti fondamentali dove sono comunque dei criteri centrali, ma dove le politiche devono essere sviluppate chiaramente. Una cosa che diceva il professor Andreatta e che con cui concordo è che nel paper, ad esempio, la governance framework ha bisogno di uno sviluppo ulteriore, cioè chi decide come e i tempi di decisione, chiaramente relazione civili-militari, è una questione fondamentale nelle democrazie, sarà una questione fondamentale nell'Unione Europea. E si è citato anche un aspetto fondamentale, che è l'aspetto della dimensione dell'esercito o di coloro che dovrebbero diventare soldati, che apre quindi una questione enorme sul concetto di professionalità militare e possibilità o no di leva obbligatoria. Questo è un elemento fondamentale dove ci vorrebbe un dibattito basato anche su studi empirici che esistono sugli effetti della leva obbligatoria e la qualità dei militari, ma anche una capacità di politica forse più creativa legando al declino demografico dell'Unione Europea e l'enorme flusso migratorio nell'Unione Europea. Gli Stati Uniti hanno una politica di fast track citizenship per coloro che entrano nell'esercito. Ad esempio, l'idea che forse l'immigrazione e i migranti che vogliono entrare nell'Unione Europea possono avere anche la possibilità di aiutare in questa nuova fase dell'Unione Europea. Per essere più esplicito, forse dovremmo, anche se vedo le forze di destra e le forze di sinistra per diverse ragioni molto distanti da questo, ragionare su immigrazione, cittadinanza ed esercito europeo. Sono stati sollevati dei punti importanti su cui iniziare un ragionamento, però il paper si sviluppa molto sulle debolezze comparative, anziché la forza comparativa dell'Unione Europea. Ad esempio, sugli aspetti della Global Technological Race si parla brevemente, ma non è ancora chiaro come investiremo su questa race verso altri paesi. Devo anche dire due ultimi elementi. Uno è ragionare in maniera di lungo periodo sul cambiamento industriale che prospettiamo nell'Unione Europea e anche il legame del military procurement, perché probabilmente gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, non sarà molto contenta del fatto che non compreremo lo stesso livello di armi dagli Stati Uniti. L'ultimo punto, forse un punto poi italiano, è che il concetto della Southern Flank è veramente limitato, se non marginale, nel white paper. L'attenzione su cosa fare verso il Mediterraneo e la parte sud è veramente qualcosa che non sembra interessare ai membri, che ovviamente sono invece molto preoccupati per la Eastern Flank, dove ora c'è un conflitto che è veramente uno dei conflitti più importanti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Da questa discussione mi pare di capire che il piano di difesa, di riarmo che stiamo discutendo abbia delle ramificazioni profonde, non solo nell'ambito della difesa, ma come diceva prima Filippo, c'è in gioco la relazione anche con il Regno Unito, come diceva Andrea, c'è il tema della politica industriale, della migrazione, dell'immigrazione e della cittadinanza. Ma credo che un tema fondamentale, l'implicazione probabilmente centrale del piano, sia il futuro dell'integrazione europea. Già all'inizio Andrea ricordava la frase di Tilly, no, sulla guerra che crea lo Stato, e quindi credo che sia lecito chiedersi, in un contesto internazionale sempre più competitivo, frammentato, se stiamo assistendo a un balzo avanti nel processo di integrazione europea. Filippo, tu cosa ne pensi?
Allora, io penso che ci sia una occasione storica di trasformazione del processo di integrazione. La maggior parte delle teorie spiega con elementi di low politics l'integrazione, elementi che hanno a che vedere con welfare, con la generazione di ricchezza. E sicuramente questo è un elemento importante in una democrazia, però l'aspetto di politica estera appare decisivo in molti casi storici di federazioni. Da questo punto di vista è fondamentale capire il ruolo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno consentito l'avvio del processo di integrazione europea, perché con la loro presenza, da un lato rassicurante, dall'altro di leadership, hanno eliminato la questione di qual era la potenza più forte in Europa, perché la loro presenza era diciamo incommensurabile rispetto a quelle degli altri paesi. E il piano, come diceva all'inizio il professor Ruggeri, dei fondatori era quello di pacificare l'Europa occidentale, quello di rendere impossibile un revanchismo tedesco. E questo, appunto, la presenza americana lo ha reso possibile, perché ha, diciamo, disattivato tutta la competizione che c'era stata nel periodo delle guerre mondiali tra stati europei. Al tempo stesso, l'ombrello americano disincentivava gli europei dal pensare in termini di difesa. E quindi i due grandi passi dell'integrazione sono stati fatti, se vogliamo, per ragioni di politica estera, ma all'interno dell'Europa occidentale, cioè penso all'inizio del processo di integrazione, la comunità del carbone e dell'acciaio, la comunità europea, ma anche a Maastricht la questione tedesca era importante. Adesso non lo è più, ma la Germania è pienamente assorbita nella comunità democratica dell'Europa occidentale, quindi un obiettivo compiuto. L'ombrello americano, ci sono alcune delle più potenti teorie delle scienze sociali che spiegano perché disincentivava diciamo un'attenzione europea alle questioni militari e di politica estera, la teoria dei beni collettivi, il free riding, ma anche la teoria del moral hazard, l'assicurazione, in questo caso la garanzia americana, che induce l'assicurato, in questo caso l'Europa, a un comportamento irresponsabile, e quello di non pensare alla propria sicurezza. E ne abbiamo goduto molto, perché abbiamo potuto concentrarci sul welfare, facendo appunto dei modelli di welfare inclusivo che hanno avuto successo anche nel generare consenso, e quindi da questo punto di vista non avevamo incentivi a muoverci. Il vero incentivo a muoverci è arrivato quando la sicurezza della garanzia americana venuta meno. Questo è un processo di lungo periodo, è cambiata la struttura del sistema internazionale, è diventato un sistema più multipolare, almeno dalla presidenza Obama, che infatti non a caso ha cominciato per la prima, con molta cortesia, ma a menzionare il free riding dell'Europa, ed è stato il primo presidente a usare proprio questa parola rispetto alle spese per la difesa. Trump ovviamente accelera tutto, lo rende ancora più imprevedibile, e questo fa sì che gli europei per la prima volta dal 1945 debbano pensare alla propria sicurezza. Quindi non c'è niente di scontato, soprattutto nei processi di integrazione. Al tempo stesso le condizioni esterne sono tali per cui c'è un incentivo a creare un'Europa federale come non c'è mai stato dal 1945 a oggi. Quindi la probabilità che avvenga qualcosa in questo senso è più alta che in passato.
Quindi condizioni favorevoli, in qualche modo permissive, per un balzo avanti nel processo di integrazione europea. Tu sei d'accordo, Andrea?
Sono d'accordo sul fatto che sia un'opportunità, una critical juncture. Nel senso, sono d'accordo che può veramente essere un balzo in avanti di qualità e di cambiamento in Europa, però può e dobbiamo esserne consci, essere anche un momento di rottura del progetto Unione Europea. Vorrei ragionare su due audience che non abbiamo parlato, che sono i cittadini e le cittadine europee e i cittadini non europei. In primis dobbiamo vedere veramente le forze politiche che in questa stagione stanno iniziando ad avere vento in poppa, che sono forze politiche nazionaliste, tendenzialmente anti-europeiste, e che hanno la possibilità di arrivare anche ai governi dei paesi principali, nel paese in Italia già in Europa. Questo non è un parametro minore sul ragionamento del che fare, ovvero è possibile cercare di avere un ragionamento politico di mutamento notevole in Europa con delle forze di governo che sono altamente anti-europeiste e nazionaliste. Quindi un altro ragionamento da farsi è: ci sono altri elementi dell'Unione Europea, si veda una fiscalità condivisa, si veda cercare di riragionare ad esempio l'illusione che avviene tra paesi membri in termini di tassazione e di spostamento di investimenti industriali. Possiamo pensare benissimo all'Irlanda e ai Paesi Bassi, che hanno quindi facilitano delle situazioni di ineguaglianza fra i paesi europei. Possiamo pensare quindi questo momento storico solo come un momento di riarmo? No, deve essere anche un momento dove probabilmente i cittadini europei riescono a capire che è una necessità la deterrenza e la difesa comune, ma anche perché c'è bisogno di riorganizzare ad esempio una fiscalità, una distribuzione comune. Parlando quindi di l'audience interno, io vorrei anche parlare dell'audience esterno. L'audience esterno, che qualcuno potrebbe dire del sud globale, che ci sta guardando, sta ragionando e dicendo cos'è che l'Unione Europea fa o non fa ad esempio sui fatti di Gaza o il Sudan, perché questo secondo me è un elemento molto importante, cioè chi sono anche altri alleati su cui noi dobbiamo anche porre più attenzione, perché se la questione ucraina è fondamentale al progetto europeo, non credo che quello che stia avvenendo a Gaza o la completo silenzio su quello che avviene in Sudan siano questioni di poco rilievo, perché se l'Unione Europea si vuole porre come anche attore normativo, i doppi standard dove agire o no devono essere veramente fondamentali. Quindi direi che sì, questo è un'opportunità, ma è anche un momento molto difficile e anche un audience che è un audience non europeo, che ci sta guardando e ci sta giudicando.
Beh, direi che senza retorica possiamo dire che siamo in una congiuntura storica critica dove tutte le opzioni sono aperte, molte variabili in gioco sulle quali dovremo sicuramente tornare a riflettere. Per il momento però l'episodio di oggi si chiude qui. Un grande grazie ad Andrea e Filippo per le loro preziose analisi e a voi per averci ascoltato. Restate con noi su Connecting the Nodes per capire insieme le grandi sfide senza confine del nostro tempo. Stay connected e alla prossima. Per non perdervi tutti i contenuti video e podcast prodotti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, iscrivetevi al nostro canale YouTube SPS Unibo. Stay connected!